Radio Giornale.
Una pena pecuniaria sospesa, la sentenza nei confronti di Pierre Modet per accettazione di vantaggi, già annunciato il ricorso in appello dai legali del consigliere di Stato Ginevrino. Obbligare i proprietari di immobili a dichiarare l'affitto dell'inquilino precedente, lo chiede un'iniziativa popolare, il Gran Consiglio ticinese invita gli elettori a bocciare la proposta. Negli Stati Uniti, superato il 500.000 di morti causati dalla pandemia, un bilancio straziante secondo il presidente Biden, ieri cerimonie in memoria delle vittime. Alla Casa Bianca. A Ginevra, 2 anni di psicodramma politico-giudiziario hanno avuto un primo esito in tribunale. Il consigliere di Stato Pierre Modet è stato infatti condannato ad una pena pecuniaria sospesa per aver accettato un viaggio ad Abu Dhabi per sé e la sua famiglia. Lucia Mottini, siamo dunque arrivati alla fine del cosiddetto affare Modet.
Neanche per sogno. Prima di tutto gli avvocati di Modet hanno già annunciato che faranno appello. In secondo luogo, anche se scosso, Modet sta aspettando un verdetto forse ancora più importante per lui, quello dell'elettorato, tra appena 2 settimane.
Sì, perché Modet, ricordiamolo, si ripresenta alle elezioni suppletive del 7 marzo, indette dopo le sue dimissioni. Ma come leggere, Lucia, questa sentenza? Quanto è grave il reato di cui il consigliere di Stato Ginevrino si è reso colpevole?
Prima di tutto, che cos'è? È il fatto di accettare dei favori da parte di persone che si aspettano di essere ricambiate prima o poi, magari con velocizzazioni di dossier. In questo caso ad offrire il vantaggio sono i 2 imprenditori che con le loro relazioni sono riusciti a ottenere l'invito dalla famiglia reale. Un viaggio del valore di 50.000 franchi quando a Ginevra sono autorizzati doni fino a 150 franchi. La gravità del reato però la si legge più che nell'entità della pena, che come detto è pecuniaria e sospesa, nelle parole della giudice. Sabina Mascotto ha parlato di colpa grave perché da un consigliere di Stato ci si aspetta un comportamento irreprensibile. Ha parlato di convenienza personale, di cattiva collaborazione con la giustizia, di dissimulazione di prove. Sono parole che per un uomo politico come Modet, che ha dato a lungo di sé un'immagine impeccabile, sono un sonoro schiaffo e di certo non lo aiuteranno nella ricerca di una soluzione nelle urne il 7 marzo.
Lucia Mottini, alla fine del processo a Pierre Modet. Restano bassi i contagi in Ticino, ciononostante le autorità, anche quelle scolastiche, si stanno preparando all'eventualità che le varianti del virus possano portare ad un repentino peggioramento della situazione. Se fosse il caso, il Dipartimento Cantonale dell'Educazione prevede di introdurre l'obbligo delle mascherine anche per i bambini di 4ª e 5ª elementare. La speranza è comunque quella che, anche grazie alle vaccinazioni, questo non accada. Amanda Fendler.
Vaccinazioni che proseguono in Ticino. Proprio questa mattina è previsto un aggiornamento sulla situazione da parte delle autorità sanitarie. Autorità sanitarie che, in accordo con i vertici del DEX, hanno comunque deciso di prepararsi al peggio. Se i numeri dei contagi dovessero esplodere, l'obbligo delle mascherine in vigore almeno fino a Pasqua per gli allievi a partire dalle medie potrebbe, spiega il direttore del DEX Manuele Bertoli, essere esteso anche alle elementari.
Qui stiamo parlando, eventualmente, sottolineo che si tratta di un'ipotesi, dei bambini di 4ª e di 5ª, non dei bambini della scuola d'infanzia, non dei bambini dei primi 3 anni di scuola elementare.
Questo poiché le nuove varianti del Covid si diffondono più facilmente tra i più piccoli e questo fa paura a chi lavora nella scuola, tant'è che i docenti hanno più volte chiesto di essere inseriti nei gruppi prioritari nella campagna vaccinale. Una richiesta appoggiata anche da Manuele Bertoli.
Il fatto che la campagna vaccinale si è leggermente dilatata nel tempo per i problemi di produzione a livello internazionale ha riportato un po' nel tempo questa questione. Oggi le vaccinazioni toccano gli over 80 e poi cominceremo con gli over 75. C'è di mezzo anche la questione di capire, io lì sono piuttosto favorevole, quanto le persone vulnerabili o molto vulnerabili al di sotto di questa età possano entrare assieme alle persone che hanno una certa età. Quando si aprirà tutti, allora quello sarà il momento di vedere se ci sono dei ragionamenti da fare sulle categorie professionali che hanno un contatto con molte persone, tra cui anche i docenti.
E noi vi segnaliamo che la conferenza stampa delle autorità sanitarie ticinesi sarà trasmessa in diretta dalle 9.30 su RSI La 2, in streaming su rsi.ch/news e anche sulla pagina Facebook del nostro sito. Parliamo ora della decisione del Gran Consiglio ticinese riunito ieri a Mendrisio, che ha bocciato la richiesta di rendere obbligatoria per i proprietari di case e appartamenti la dichiarazione dell'affitto pagato dall'inquilino precedente. Ci dice di più Luca Berti.
Alla fine saranno comunque i ticinesi a doversi pronunciare. La richiesta è infatti oggetto di un'iniziativa popolare sottoscritta da oltre 7.600 cittadini, che ha come obiettivo contrastare eventuali aumenti abusivi. L'introduzione del formulario ufficiale per i nuovi contratti, secondo il testo che verrà sottoposto al popolo, scatterà quando gli appartamenti sfitti saranno meno dell'1,5% del totale. Il Gran Consiglio, su spinta della maggioranza parlamentare, contraria solo la sinistra, invita comunque il popolo a bocciare la proposta. Relatore di maggioranza era il liberale radicale Fabio Keppeli, il quale ha fatto notare come oggi non vi sia in effetti penuria di alloggi. Il testo, se approvato, non avrebbe quindi nessun effetto pratico. Inoltre,
già oggi il codice delle obbligazioni, all'articolo 256A, permette al conduttore di chiedere che gli sia comunicato l'ammontare della pigione che pagava l'inquilino precedente. Si va a creare conflittualità inutile. Oggi tutte le statistiche dicono che il rapporto tra proprietari e inquilini, soprattutto in Ticino, è molto buono, mentre nei cantoni, in quei 7 cantoni in cui è in vigore il formulario ufficiale oggi, si registrano numeri elevati di pigioni iniziali contestate.
Cara grazia, avrebbe voglia di dire.
Ha replicato il relatore di minoranza, il socialista Carlo Lepori.
Come fa uno a contestare se non ha gli elementi per contestare? È vero che c'è un articolo del codice delle obbligazioni che dice che il conduttore può chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione. Sì, il conduttore, cioè quello che ha già firmato il contratto. Quindi ho firmato un contratto, adesso chiedo quanto pagava quello prima. Ah, pagava la metà, mo se fu.
Come detto, la parola passa ora alle urne.
Grave incidente nel canton Zurigo, dove un'automobile è finita sui binari della ferrovia restando incastrata tra due treni. Lo scontro è avvenuto attorno alle 22.30 di ieri sera tra Schottikon e Delg nei pressi di Winterthur. La donna 41enne alla guida della vettura è rimasta ferita gravemente. Sgomberati circa 150 passeggeri presenti nei due convogli. Le FFS hanno annunciato ritardi o cancellazione di treni tra Zurigo e San Gallo a tempo al momento indeterminato. Ricordiamo che l'asse tra le due città è uno dei collegamenti più trafficati della rete ferroviaria elvetica. La pandemia ha alimentato l'antisemitismo e la banalizzazione della Shoah, soprattutto su internet. Questo l'aspetto evidenziato dal rapporto sull'antisemitismo 2020. Le cifre sostanzialmente sono stabili nella Svizzera tedesca e in Ticino. Sono stati registrati 47 episodi antisemiti tra ingiurie, danneggiamenti o scritte e 485 segnalazioni che riguardano l'attività online. Le cifre per la Romandia saranno pubblicate in mattinata. Sappiamo comunque che c'è un aumento sensibile, soprattutto di casi sul web. Internet, dove sono abbondate teorie complottiste antisemite e una strumentalizzazione della persecuzione degli ebrei in relazione al coronavirus. I dettagli nel contributo di Monica Fornasie.
Il ministro della Sanità Lemberse, raffigurato come Adolf Hitler, il motto posto all'entrata dei campi di sterminio, Arbeit macht frei, che diventa il vaccino rende liberi, e la stella gialla a 6 punti con cui venivano identificati gli ebrei durante il nazismo, utilizzata come contrassegno da chi contesta le restrizioni anti-Covid o dai Novax. Immagini e parallelismi che si sono diffusi sui social o in chat di gruppo, considerati estremamente problematici.
È una banalizzazione della situazione esistente durante la guerra, perché il paragone non regge. Ovviamente si strumentalizza questo terribile episodio del genocidio degli ebrei d'Europa a delle fini di propaganda politica.
Parole del vicepresidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite, Ralf Friedlander, associazione che pubblica annualmente il rapporto in collaborazione con la Federazione contro razzismo e antisemitismo. La pandemia è stata terreno fertile per la crescita e la diffusione dell'antisemitismo.
Abbiamo osservato che alcune teorie del complotto sono state adattate a questa nuova situazione, accusando gli ebrei o certi ebrei di essere responsabili o corresponsabili della pandemia. Questo ci preoccupa molto perché sembra indicare che questa parte dell'antisemitismo cambi semplicemente forma, ma continui ad esistere.
Un bilancio straziante, così Joe Biden ha definito il numero delle vittime causate dalla pandemia negli Stati Uniti.
500,071 dead. That's more Americans who have died in one year in this pandemic than in World War I, World War II and the Vietnam War combined.
Una cifra che ha superato quota 500.000 morti, più di quanto totalizzato complessivamente da prima e seconda guerra mondiale e dalla guerra del Vietnam, come abbiamo sentito dalla voce dello stesso Biden. Il presidente ha chiesto al paese di osservare un minuto di silenzio, un momento di raccoglimento in memoria delle vittime che ha celebrato la Casa Bianca insieme alla First Lady e alla sua vice Kamala Harris, accompagnata dal marito nel portico della Casa Bianca, illuminato simbolicamente da 500 candele. E gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la giunta militare del Myanmar che 3 settimane fa ha rovesciato con un golpe il governo civile della premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Washington è pronta a ricarare la dose se i militari dovessero usare ancora la forza contro i manifestanti e anche l'Unione Europea sta valutando misure punitive. In redazione Mangiula Batia.
Nell'annunciare sanzioni contro 2 membri della giunta militare del Myanmar, il responsabile della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, ha ribadito l'appoggio degli Stati Uniti al popolo birmano e chiesto ad esercito e polizia di fermare gli attacchi contro i manifestanti, di liberare i detenuti politici e di ristabilire il governo democraticamente eletto di Aung San Suu Kyi. È la seconda volta che l'amministrazione del presidente Joe Biden prende misure concrete contro gli autori del colpo di Stato in Myanmar. Una decina di giorni fa era stato sanzionato, tra gli altri, anche il capo della giunta, il generale Ming Aung Hlaing, oltre a società nel settore delle pietre preziose. E altre misure potrebbero seguire, ha ammonito Washington, se verrà esercitata ancora violenza contro chi protesta. 3 settimane di contestazioni hanno già provocato 3 morti e quasi 700 arresti. Ieri uno sciopero generale ha fermato le attività economiche e portato per le strade di varie città folle enormi nonostante le minacce dei militari. Sono previste proteste anche oggi. L'Unione Europea, che ieri ha adottato sanzioni contro la Russia per la persecuzione dell'oppositore Alexei Navalny, anche per quanto sta avvenendo in Myanmar, non intende stare a guardare. Se la diplomazia non riuscirà a frenare la giunta, ha detto il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, l'UE è pronta ad usare le sanzioni contro le aziende gestite dai militari.
Microfono ora a Paolo Laurenti con la pagina sportiva in cui spicca l'importante successo dell'Ambre Piotta.
Importante perché ha spezzato un digiuno di vittorie che durava da 7 partite e il successo da 3 punti, come quello conquistato ieri a Zurigo, mancava addirittura dal 12 gennaio. I leventinesi si sono imposti 3-2 sui Lions, secondi con doppietta del canadese Perlini e autorete di Berni. L'Ambrì torna quindi per il momento al 10° posto, ma i 3 punti non fanno solo bene alla classifica, come spiega l'attaccante bianco-blu Diego Costner.
Fa molto bene al morale della squadra questa vittoria, dopo tante sconfitte consecutive, anche se non sempre meritate di perdere le ultime partite. Siamo andati sotto 1-0, però penso che abbiamo mostrato carattere e che volevamo a tutti i costi questa vittoria, siamo andati a cercarla.
Per il calcio in Serie A la Juventus ha battuto 3-0 il Crotone salendo al 3° posto. Stasera alle 21 per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in campo Lazio contro Bayern di Monaco e Atletico Madrid contro Chelsea.